Il capo dell'Investor Relations presenterà l'evento. Signore e signori, buonasera. Innanzitutto permettetemi di presentarvi il nostro nuovo CEO Giovanni Ferigo. Ferigo è stato a capo dell'Evergreen Inuit su un'esperienza di grande successo caratterizzata da una profonda conoscenza su tutti gli aspetti tecnologici dell'industria delle TLC. Egli oggi è considerato una delle figure spicco dello settore di sviluppo e installazione di rete, con un particolare focus sul 5G e le small cells. La sua esperienza come ex Chief Technology Officer della TIM sarà sicuramente un grande vantaggio per lei, con una profonda conoscenza delle esigenze dei clienti che ci aiuterà a aumentare la performance del futuro. Sono sicuro che la sua conoscenza dell'industria insieme alle sue capacità manageriali porteranno a Inuit ulteriori sviluppi. Insieme al nostro CEO abbiamo oggi con noi il nostro CFO Rafael Perrino e il nostro Business Support Officer Andrea Balzarini, che ci forniranno un update sul primo quarter 2018 in termini di performance operative finanziarie. Come sempre, la presentazione verrà poi seguita da una sezione di Q&A. Adesso potete anche prendere nota della nostra policy di disclaimer che potete vedere sulla slide 2. Vorrei sottolineare che i dati fanno riferimento ai risultati finanziari del 31 marzo 2018. Vorrei ora presentarvi la presentazione con la slide 3, dove potete vedere che Inuit continua la sua crescita, diversificazione ed efficienza. In termini di risultati, come potete vedere in questa breve presentazione, il primo quarter 18 ci fa vedere lungo la linea prevista per il settore operativo e finanziario. Cominciamo con le KPI più importanti, ovvero la tenancy ratio. È aumentata di 1,84, confermando una crescita all'incirca 0,1 l'anno, alimentata dai nuovi tenants, in particolare gli OTMO. Anche i ricavi, a fatta eccezione per one-off, è aumentato del 6%, fatto confronto con il primo trimestre del 2017. Anche il piano di efficientamento è in linea con le aspettative, con una riduzione degli scossi 2,9% all'anno attraverso un'acquisizione dei terreni e le attività di rinegoziazione dei siti. Anche il programma di investimento è in linea con il piano. L'annual run rate dei ricavi derivano dai nuovi siti, dalle small cells e backhauling che ammontano a 12 milioni di euro con un aumento di oltre 100% anno in anno. Il CAPEX è aumentato del 59% di anno in anno con 55,3 milioni di euro e i ricavi dai nuovi siti e nuovi servizi hanno registrato una crescita del fattore di 4 nel 2017, arrivando a un totale di 4 milioni di euro. L'EBITDA, escluso il one-off, fa vedere uno step-up positivo con una crescita del 16% nel primo quarter rispetto allo stesso quarter del 2017. Infine, il net income ha raggiunto 36,4 milioni di euro, confermando una crescita tendenziale del 26,4%. E adesso vi do la parola a Giovanni Ferigo, che vi illustrerà i punti salienti del primo quarter 2018. Poi seguirà una Q&A dopo le presentazioni. Potete registrarvi premendo asterisco 0. Affinché tutti possano partecipare alla sessione di Q&A, questa volta soltanto una domanda per ogni persona è permessa. Giovanni, a te la parola. Grazie Michele. Prima di passare alla presentazione vorrei spendere qualche parola. E per me è un grande onore essere la guida di una società come Inuit. Ho seguito la sua istituzione e crescita negli ultimi 3 anni dal punto di vista del customer, avendo l'opportunità quindi di sperimentare l'attenzione della società alle esigenze dei clienti, la proattività e il potenziale di innovativo. Vi posso dire che non posso che ribadire l'interesse interpretazione positiva che si ha dall'esterno, ovvero una società basata su solide fondamenta, con una struttura efficiente, pronta a far fronte alle sfide del mercato con un grande potenziale di performance. Posso confermare che avremo una continuità dei key driver del piano. La strategia sottostante e le priorità sono già definite, quindi un aumento della tenancy attraverso nuovi clienti, uno degli obiettivi della società insieme al business development. Inuit può svolgere un ruolo fondamentale nel tower market con nuove opportunità come le small cells e il backhauling. Vorrei adesso concentrarmi sui risultati del primo quarter 2018 a partire dai nostri ricavi e parliamo della slide numero 5. Come potete vedere, il primo quarter 2018 abbiamo i ricavi che sono pari a 95,5 milioni e li possiamo suddividere in tre cluster principali. I ricavi principali dal Master Service Agreement con TIM, che fanno riferimento ai siti ereditati attraverso l'OPA, aumentati di 1,1% dal primo quarter del 2017, così come previsto dal contratto. Vorrei anche ricordarvi che l'escalator è 100% dell'anno precedente in termini di indice di prezzo al consumo. E poi i ricavi da altri operatori, che sono un totale di 26,4 milioni di euro nel primo quarter 2018, che provengono da oltre 2.500 tenant holo in modo specifico 9.550 holo tenants, compreso i ricavi one-off. Come potete vedere nel grafico, nella parte bassa dello slide, i ricavi holo senza la one-off sono circa 23 milioni di euro, ovvero 7% di crescita anno in anno, in linea con la tendenza del precedente. Questo one-off viene dalle disposizioni del contratto concernente l'impegno team dei nuovi tenant che vengono dagli accordi di sharing. Nel 2017 non abbiamo ricevuto al 100% quanto era stato pattuito per i tenants, ne mancavano alcuni centinaio e quindi la team ha dovuto pagare una fee di one-off. I ricavi dai nuovi siti e dai nuovi servizi sono pari a 3,9 milioni di euro e quindi indicano una crescita significativa di 4 volte di anno in anno, e questo è stato alimentato da circa 350 nuovi siti e più di 1.200 small cells. Un altro milione viene da 350 siti originariamente destinati allo smantellamento, ma poi invece trattenuti per la densificazione. Vorrei anche ricordarvi che qui dobbiamo anche tenere conto del contributo dal backhauling, dove i ricavi per la prima volta sono stati pari a 100.000 euro, mentre i ricavi, escluso one-off, sono aumentati di 5,3 milioni di euro dallo stesso quarter del 2017, ovvero pari a un aumento del 6%. Quindi anche con l'esclusione di questo one-off, la nostra crescita è in pari a quanto previsto.
Vediamo la slide numero 6, una presentazione delle efficienze espresse in costi operativi. Il totale dell'OPEX ammonta a 40,2 milioni di euro e la tendenza può essere spiegata meglio scomponendo il totale in tre componenti, come viene mostrato nel diagramma. La cosa più importante, appunto, sono i costi di contratto di locazione, che è diminuito di 3% rispetto al primo quarter 2017. Questo risultato è stato ottenuto nonostante l'aumento dei costi relativi ai nuovi siti, riducendo il costo di locazione attraverso la rinegoziazione e l'acquisizione di terreni. Altri costi operativi sono diminuiti di circa 13% anno su anno e continuano a essere tra i 5 e i 6 milioni di euro per quarter. I costi del personale sono aumentati leggermente a causa del leggero aumento dell'organico, con nuovo personale dedicato al nuovo business. Nell'insieme, la tendenza dell'OPEX mostra un calo del 4,5% tendenziale. Vale la pena menzionare che in questi 3 anni abbiamo tagliato i costi di circa il 10% nonostante l'aumento dei nuovi siti, i costi relativi ai nuovi business e l'aumento dell'organico. Arriviamo alla slide numero 7 con i KPI principali che spiegano la nostra performance. Sulla sinistra abbiamo i ricavi, sulla destra i costi. Per quanto riguarda i ricavi, i point of presence, che non siano team, sulle nostre torri, sono aumentati in un anno da 8.700 a 9.550. Questo aumento del 10% a livello di nuovi punti di presenza è stato installato in un modo organico, aggiungendo nuove antenne alle torri esistenti. Di conseguenza il tenancy ratio è aumentato ed è arrivato a 1,84 da 1,75 un anno fa. Per quanto riguarda i ricavi medi per sito, nel primo quarter del 2018 la crescita tendenziale è stata del 6% per un totale di 33,3 milioni di euro. Era 31,4 milioni di euro nel primo quarter del 2017. Sulla destra vediamo il piano di riduzione dei costi di locazione, che appunto è stato ottenuto tramite la rinegoziazione e l'acquisizione di terreni. Qui ricapitoliamo tutto, abbiamo rinegoziato contratti sui terreni acquisiti o anche il diritto di utilizzo a lungo termine per quanto riguarda i rooftop per 4.400 contratti. Di conseguenza il costo medio della locazione è sceso a 12,3 milioni di euro da 12,8 milioni di euro nel primo quarter 2016. Quindi è calato del 4% anno su anno e addirittura del 18% dal primo quarter 2015 pro forma. Slide numero 8. Qui vorrei rivedere ciò che abbiamo ottenuto a livello di business nei nuovi siti. I nuovi siti sono 350, in aumento da 170 nel primo quarter 2017. Abbiamo 180 nuovi siti operativi, li abbiamo tenuti in un singolo anno, quindi il tasso di crescita è stato superiore al 100%. Per quanto riguarda le small cell, abbiamo installato circa 1200 unità remote. Qui la crescita tendenziale è stata di 6 volte e questo ci permette di far fronte alle prossime sfide e di raggiungere i prossimi obiettivi. Queste small cell saranno una delle colonne portanti per la crescita di Inuit nel mercato delle telecomunicazioni e nella tecnologia 5G. Per quanto riguarda il backhauling, nel primo quarter 2017 non c'era alcun backhauling link, quindi le nostre 210 connessioni sono tutte incrementali. Per quanto riguarda la top line, i ricavi run rate per i nuovi siti, per le small cell e le attività di backhauling, si prevede che siano circa 12 milioni di euro, quindi un aumento annuale di oltre il 100%. Lascio ora la parola a Rafael per quanto riguarda i dettagli finanziari dell'anno finanziario, dell'esercizio finanziario 2017. Grazie Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Vorrei iniziare rivedendo i risultati del primo quarter 2018 e i KPI principali. I ricavi totalizzano 95,5 milioni di euro, OPEX 40,2 milioni di euro, con un EBITDA di 55,3 milioni di euro. I nostri investimenti hanno totalizzato 10,8 milioni di euro. E reddito netto ha totalizzato 36,4 milioni di euro. Andando in dettaglio, vale la pena sottolineare quanto segue. Il fatto che la performance top line è molto solida, con un aumento dei ricavi di 10,5% rispetto al primo quarter 2017. Questo è un aumento del 6% al netto dei one-off. L'EBITDA è aumentato del 24,9% rispetto al primo quarter del 2017, ovvero un aumento del 16% al netto del one-off. Vorrei sottolineare che nonostante l'ampliamento del business, i nostri costi stanno calando costantemente. In particolare vorrei concentrarmi sulle componenti OPEX. I costi di locazione sono calati del 2,9% anno su anno, ovvero una riduzione di 1 milione di euro. I costi del personale sono aumentati di 0,1 milioni anno in anno, dovuto all'aumento dell'organico dedicato all'installazione del nuovo business. Altri costi sono calati di 1 milione di euro anno su anno. Nell'insieme, come abbiamo già detto, l'OPEX è calato di 0,9 milioni di euro rispetto a un calo ovvero un calo del 4,5% rispetto al primo quarter 2017. Il reddito netto per questo periodo è stato 36,4 milioni di euro, con un aumento notevole del 26,4% rispetto al primo quarter 2017. Sarebbe un aumento del 12,8% al netto del one-off. Per quanto riguarda il cash flow, la performance solida dell'EBITDA alimenta questo recurring free cash flow, che ha superato il 100%, sarebbe il 94,6% al netto del one-off, per un totale notevole di 47,5 milioni di euro. Slide numero 11. Vediamo le performance economiche storiche dal primo quarter 2015 ad oggi. Come potete vedere, l'EBITDA è aumentata costantemente, da 33,7 milioni di euro nel primo quarter 2015 pro forma a 55,3 milioni di euro nel primo quarter 2018. È aumentato costantemente quindi il margine EBITDA, da 42,9% nel primo quarter del 2015 pro forma, 57,7% nel primo quarter del 2018, sarebbe 56,1% al netto del one-off. Per confermare questi traguardi vorrei sottolineare quanto fortemente ne sono correlate il margine EBITDA e il tenancy ratio. Come questo si può vedere nella crescita del tenancy ratio nel nostro equity history, da 1,55 nel primo quarter 2015 a 1,84 nel primo quarter 2018, con un aumento a medio di 0,1 all'anno. Questo dimostra quanto sia stato notevole il nostro sforzo commerciale, sia a livello di business tradizionale che nuove tecnologie. Lo vediamo nei nostri investimenti, che sono aumentati dai 7 milioni di euro nel primo quarter 2017 a 11 milioni di euro nel primo quarter 2018, con un aumento tendenziale di circa il 59%. Vorrei anche sottolineare che la maggior parte del CAPEX è dedicato allo sviluppo del nuovo business. Slide numero 12, vediamo il reddito netto rendicontato nel primo quarter 2018 per un totale di 36,4 milioni di euro, con un aumento tendenziale del 26,4%. Questo aumento nel reddito netto è dovuto principalmente a un aumento del 10,5% nei ricavi e un calo del 4,5% nei costi operativi, per un margine EBITDA del 57,7% nel primo quarter 2018. Anche il margine EBIT ha raggiunto una cifra notevole, ovvero 54,6%. Per quanto riguarda le tasse e gli oneri passivi, come vediamo nella slide, abbiamo 14,7 milioni di euro di tasse nel quadrimestre con un'aliquota fiscale del 28,5% e oneri passivi che equivalenti a 1 milione di euro. Slide 13, vediamo il cash flow alla fine di marzo 2018. Il rollout del CAPEX è in linea con il piano di investimenti. In questo primo quarter abbiamo investito 10,8 milioni di euro interamente dedicati alle nostre attività di espansione, come ad esempio l'acquisizione di terreni, nuovi siti, backhauling e installazione di small cells. In questo quarter abbiamo raggiunto un recurring free cash flow di 47,7 milioni di euro, in aumento dai 22,4 milioni di euro nel primo quarter 2017. Il cash flow non mostra alcun esborso fiscale perché, come sapete, in Italia le tasse vengono pagate nel secondo e quarto trimestre ogni anno. Quindi abbiamo un cash flow to equity positivo per un totale di 36,7 milioni di euro. Vorrei ricordarvi che è stata approvata la distribuzione di un dividendo per un totale di 114 milioni di euro, ovvero 19 centesimi per azione, con una resa del dividendo di circa il 3%. In quest'ultima slide vi diamo un overview del nostro stato patrimoniale al 31 marzo 2018. Alla fine di questo quarter la nostra posizione finanziaria netta era di 9 milioni di euro. La situazione attuale porta a un indebitamento netto attualizzato a livello di EBITDA, ratio EBITDA al di sotto dello 0,1. Quindi possiamo fare leva finanziaria anche al di sotto di questa soglia. Infine, le riserve distribuibili alla fine del quarter sono aumentate a 839 milioni di euro, ovvero circa 1,434 euro per azione. Grazie Rafael, possiamo ora passare alla sessione Q&A, dove il nostro CEO Giovanni Ferigo e CFO Rafael Perino e il nostro Business Support Officer Andrea Balzarini risponderanno alle vostre domande. Vi ricordo che ognuno ha una domanda a disposizione.
Ladies and gentlemen.
Signore e signori, possiamo aprire ora la sessione Q&A. Se volete registrarvi per la domanda, vi prego di premere 0 asterisco seguito da 1 e poi dopo prenotare 2. La prima domanda, Fabio Pavan, Mediobanca. Pavan, a lei la parola. Buonasera e benvenuto al nuovo CEO. La prima domanda è per lei. Cosa ritiene potrebbe essere un sector driver nel prossimo futuro? Se ci può dare una sua interpretazione, un consolidamento nel settore oppure innovazione nel nuovo, quindi nel settore dei nuovi business? Grazie.
Okay, thank you for...
Grazie della domanda. La mia visione è che l'ambiente delle torri è già di per sé abbastanza entusiasmante perché le nuove tecnologie che stanno giungendo, per esempio 5G, fanno sì che i mobile operators e quelli della linea fissa devono affrontare diverse politiche di sviluppo e quindi questo può essere una buona opportunità per la TowerCo. Questo è il mio parere. Insieme anche allo sviluppo delle small cells, che a mio parere sono un altro punto molto importante, costituiscono una grande opportunità, quindi TowerCo e Inuit nei prossimi mesi, perché il futuro è ora.
Next question,
Sam Econza, Barclay. Grazie, Simon Barclays. Pensate di raggiungere 10.000 punti per i prossimi anni. Vorrei sapere se ci potreste dare alcune informazioni su come potete operare con gli MNOR, con le esigenze di altre small cells e anche quello che avete imparato con il deployment che avete fatto fino adesso e come questo va a impattare i vostri piani per quanto riguarda appunto lo sviluppo delle small cells. Grazie.
Ok, è very important.
Questa è una domanda molto importante, un punto molto importante, ovvero i mobile operators, per quanto riguarda la copertura mobile operators, tutti i mobile operators hanno un grande problema che è il cosiddetto indoor coverage. Allora, a tale riguardo bisogna ricordare che l'80% del data traffic nell'ambiente del radiomobile avviene nell'ambito indoor. E quindi le small cells saranno veramente la soluzione chiave per questo tipo di traffico, per questo tipo di clienti. I mobile operators hanno bisogno di migliorare quindi il coverage indoor, quindi attraverso le DAS o le small cells lo stiamo facendo. Con le nuove tecnologie ci sono tante nuove possibilità. Comunque questo è il punto fondamentale che a mio parere bisogna tenere a mente, appunto, che la indoor coverage può essere solo con le small cells. Quindi ecco, questa è la mia risposta. Grazie.
Next question comes from Mr. Riccardo Boada.
Riccardo Boada, Morgan Stanley. Innanzitutto congratulazioni per questi ottimi risultati da voi illustrati. Una domanda adesso per il nuovo CEO. Per quanto riguarda il suo arrivo in Inway, quali sono le cose che la entusiasmano di più? E ci sono dei settori che vorrà ulteriormente sviluppare oltre a quelli che già ha menzionato? Grazie.
Ok. As previously.
Come già precedentemente detto, io ho una solida esperienza nell'ambito di appunto clienti Inuit, quindi la cosa più pressante, diciamo, che ho identificato qui è la Link Society, ossia diciamo l'impegno di ogni singolo dipendente unità per cercare di raggiungere l'obiettivo che è stato preposto dalla società. E, infine, posso dire che grazie alla mia esperienza tecnica noi cercheremo di portare avanti tutti questi nuovi business. Cioè possiamo risolvere molti problemi perché per esempio in Italia noi non abbiamo il neutral host, ovvero in termini di coverage abbiamo molti problemi con le varie municipalità per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico. Quindi ecco, io credo che grazie a DAS, small cells con queste indoor coverage, io credo che noi potremmo essere veramente un neutral host importante, aggressivo in Italia e proprio in quei siti dove è estremamente importante cercare di mitigare la presenza di grandi torri. Ecco, perché ricordiamoci bene che noi abbiamo molte aree turistiche dove è molto difficile installare antenne e via dicendo, e quindi questo neutral host potrebbe essere, per così dire, la soluzione industriale.
Thanks so much. And if I have...
Grazie, è un leggero follow up. Visto che sono stato customer di Inuit, cliente Inuit in Italia, quindi le aree non, senza copertura potrebbero essere un'area da studiare. Voi come pensate, cosa pensate della situazione italiana, anche visto la situazione geografica e quali sono gli iter da seguire, ad esempio con Telecom Italia o altri operatori? Grazie. In Italia credo che dopo l'Italia, dopo la Polonia, le leggi più severe per quanto riguarda le radiazioni elettromagnetiche. Quindi abbiamo leggi davvero piuttosto severe. Per fare un esempio, abbiamo un limite di 6 volt per metro quadrato, mentre loro hanno 40. Questo è un problema che in Italia dobbiamo risolvere. Per quanto riguarda la situazione geografica, la situazione in Italia è piuttosto difficile, chiaramente. Ci sono tante aree destinate al turismo che dobbiamo coprire e da un punto di vista industriale è difficile giustificare questi investimenti, ma ad esempio a livello di telecomunicazione mobile possiamo risolvere questo tipo di problema. Vorrei anche aggiungere a tal proposito che dobbiamo anche migliorare la copertura sulle ferrovie e nelle autostrade, perché ci sono tante gallerie, tante montagne, questo è il problema geografico. Quindi la Telecom ci sta chiedendo di garantire copertura anche in queste aree dove la copertura è carente e stiamo cercando di studiare le soluzioni tecniche più adatte. Benissimo, è stato molto chiaro, grazie. Prossima domanda, Jonathan Dam di RBC. Buongiorno, anch'io avrei un breve follow-up, se ho capito bene. Qua si parla di 5G e small cells rispetto al massive MIMO e state dicendo che per diversi motivi massive MIMO non decollerà veramente in Italia, mentre le small cells sì, quindi vorrei capire come mai. Grazie. Non ho detto esattamente che la tecnologia MIMO non sarà installata. Le frequenze che sono 3,7 GHz è difficile coprire traffico dati indoor e quindi per la copertura esterna outdoor MIMO è veramente una soluzione ottimale, ma per quanto riguarda la copertura indoor sarebbe impossibile utilizzare la tecnologia MIMO. Faccio un esempio di tipo industriale. MAO è una delle aree robotiche industriali più importanti in Italia. Loro utilizzano la tecnologia 5G per controllare i robot. E questo è ottenuto tramite copertura indoor e quindi la copertura indoor sarà complementare al MIMO, perché tutte le applicazioni indoor, le soluzioni indoor, il traffico indoor saranno estremamente importanti per le business solutions degli operatori di telecomunicazioni. E brevemente, avete iniziato a parlare con Vodafone, che è il vostro secondo cliente, per quanto riguarda macro MIMO installazioni di questo tipo? Sì, perché Vodafone è uno dei nostri clienti principali e installeranno le loro antenne 5G sulle nostre torri. Stiamo imparando molto e attualmente stiamo imparando, perché abbiamo installato la quinta antenna 5G nella zona di Bari per il gruppo Telecom e di certo Vodafone ci chiederà di installare l'antenna MIMO 5G. Ottimo, grazie. Prossima domanda, Irene Rozzetto, Mail First. Buongiorno a tutti, grazie per darmi l'opportunità di fare questa domanda che riguarda l'aggiornamento di Iliad come potenziale cliente. Siete ancora in contatto? Ne state ancora parlando? Se sì, quando ci potrà essere maggiore visibilità? Grazie. Sì, assolutamente sì. Stiamo gestendo potenziali accordi con loro. Credo che giugno o luglio avremo maggiori dettagli. Grazie.
May I go ahead with the...
Posso procedere quindi con un'altra domanda? Una domanda successiva? Stefano Gamberini di Equita, a lei la parola. Buonasera, una domanda molto breve per quanto riguarda il one-off tratta da questo discorso dei nuovi tenants team. Potreste darci un po' più di informazioni in merito e se voi pensate che questi tenants giungeranno entro 2018 o 2019? La one-off si riferisce a alcuni ricavi one-off che sono legati a delle componenti team attinenti al Master Service Agreement che avevamo. Quindi è una cosa che fa specifico riferimento all'anno in corso.
Thanks. Next question comes from Mr. James
Ratzer, New Street Research. Ratzer, a lei la parola. Grazie e buonasera. Una domanda per quanto riguarda il vostro stato patrimoniale, il CEO, in cui abbiamo un net debt nel balance sheet e fate un riferimento con Cellnex che è un leverage di 6 volte. Mi stavo chiedendo appunto se il suo balance sheet come diciamo che poi verrà presentato a livello del nuovo board Telecom Italia, si parla molto appunto del valore azionisti e del valore degli azionisti e la cristallizzazione. Ecco, come lei pensa di gestire lo stato patrimoniale in futuro? Quale sarà un leverage ottimale per il futuro? Grazie.
Good afternoon everybody, it's Andrea.
Buonasera, Andrea Lazzarini. Questa domanda, se il balance sheet è gestito efficientemente, è chiaro che noi siamo a un determinato livello rispetto al settore, cioè inferiore. Cioè, io credo che la situazione è tale proprio perché noi vogliamo trattenere la nostra flessibilità finanziaria per poter far fronte a una tendenza nel settore in cui avremo anche nel prossimo futuro il consolidamento. Oggi appunto si chiedeva se questo consolidamento è previsto come tendenza. La risposta è sì, sicuramente è atteso e siamo pronti anche a quindi sparare le nostre cose, i nostri proiettili, le nostre pallottole, diciamo, al momento in cui avremo l'opportunità di emettere valore per quanto riguarda Inuit. Quindi verrà gestito nel tempo e sarà gestito guardando guardando quelli che sono i target dell'Inuit, il valore dell'Inuit, e direi questo indipendentemente da quello che altre persone ad altri livelli potranno pensare o ritenere opportuno fare nel tempo. Grazie. E c'è un target specifico che voi pensate per il leverage? Beh, non c'è un target specifico medio termine che ci siamo preposto. Sarà fissato in modo dinamico a mano che si verranno a proporre le opportunità. Naturalmente, laddove non ci dovessero essere delle opportunità, arriverà un momento in cui cercheremo anche di andare verso il livello di settore, la media del livello di settore. Grazie.
Thank you, James. This was the last question.
Questa era l'ultima domanda, quindi questa era la presentazione del primo quarter. Grazie a tutti voi della partecipazione, per aver partecipato alla conference call. È stato un piacere prendere nota di questi risultati e mi auguro altrettanto per voi. Sentitevi liberi di chiamarci in qualsiasi momento per ulteriori domande. Grazie ancora e vi auguro una piacevole serata. Grazie.
Ladies and gentlemen, the conference is over. Thank you for calling Inuit.